Riprendiamo il discorso di prima, facciamo una sintesi provando a parlare più piano. Che cosa ho voluto dire finora? Che in realtà voi formatrici vi trovate dinanzi al grande problema della fede delle giovani, cioè non è solo il problema della vocazione, ma il problema di quanto loro amino la fede. Perché se loro non hanno una fede forte, la vocazione la perderanno. Io sono convinto che non si perde la vocazione solo perché viene un uomo, viene un ragazzo, perché c'è un catechista simpatico. In realtà la vocazione ha alla sua radice sempre una debolezza di fede, una non piena convinzione, anche emotiva, affettiva, anche, lo vedremo, ragionevole, che vale la pena credere. E abbiamo visto che questa difficoltà riguarda oggi tutti, cioè in realtà abbiamo poche persone che hanno una fede adulta, cioè poche persone che sono più preoccupate di dare quello che hanno ricevuto piuttosto che prendere altre cose ancora. Non sono nell'ottica di dire io la fede ce l'ho e la do, ma io dico devo crescere nella fede. Cioè l'adulto è come se fosse sempre preoccupato lui di crescere e non diventa mai genitore della fede degli altri, non diventa mai evangelizzatore, no? Cioè non è preoccupato di trasmettere, è preoccupato di crescere, che non è sbagliato crescere, eh? Però se io sono sempre preoccupato di me, io alla fine non divento mai maturo. Usiamo un'ultima parola su questo primo punto. Voi sapete che una vergine è diversa da una zitella. Conoscete il termine zitella? Non so come si dice in brasiliano zitella.
Solterona.
Solterona. E invece vergine? Una consacrata. Cioè, voi capite che apparentemente è la stessa cosa, no? Ma la Vergine ha fatto un dono di se stesso, cioè la Vergine ha detto io non subisco la mancanza di una famiglia, ma io la dono. Così a livello maschile, in italiano, celibe è diverso da scapolo, come si dice in brasiliano scapolo, uno che non vuole avere moglie, che va sotto, c'è sempre la stessa cosa, no? Cioè, mentre un celibe è uno che ha deciso di... Così, notate, è diverso dire sposato da convivente. Qual è la differenza? Prima che teologica, che sacramentale, la differenza è esistenziale. Cioè, lo sposato ha fatto una promessa, cioè ha impegnato il futuro, il domani. Cioè, tutti e due, lo sposato e il convivente, dicono io ti amo, ma lo sposato dice una cosa diversa, dice io ti amerò, non dice solo io ti amo adesso, ma io ti amerò quando sarai vecchia, se avrai il seno cadente, se avrai le gambe tutte con le grinze, la cellulite, io ti amo, cioè io non ti amo adesso perché sei bella, io ti amerò da vecchia. Il convivente non è che dice che non ti amerò, però non dice ti amerò, non lo sa. Quindi è meno adulto, cioè l'adulto è quello che non fa scelte di servizio, di dono, no? E le nostre ragazze, le nostre giovani, hanno bisogno di sentirsi ricordare non solo che loro devono fare delle scelte, ma che tutti dobbiamo diventare adulti. Per me questo è il linguaggio giusto, no? Non tu sei infantile, ma tutti dobbiamo diventare dono, scelta, maternità, paternità, tutti. E se volete, ne parlavo con Suor Etra durante la merenda, secondo me dinanzi a persone che sono un po' più infantili, se io mi faccio anch'io più infantile è sbagliato. Cioè il problema è che noi in questa, alcuni direbbero, beh, siccome sono infantili facciamo 7 anni di noviziato. Questa cosa non aiuta, perché crea esattamente, cioè rafforza loro nell'idea che non si è maturi per scegliere. In realtà la verità è che noi siamo maturi, dobbiamo avere anche il coraggio di buttarci, no? Ultimo esempio che non avevo pensato, io poi continuo a parlare. Pensate, per esempio, ci sono succede poi tantissimo in Brasile, in qualsiasi, anche in Italia. Cioè, pensate una ragazza che viene messa incinta a 18 anni, no? Aspetta un bambino che è inatteso, cioè lei non pensava di diventare madre, no? Come ragiona la ragazza? Ma io non sono matura. No, il problema è che tu sei matura se lo tieni. Cioè, quando una ragazza decide a 18 anni di tenere un bambino, si accorge che ce la fa. Cioè, le ragazze madri sono ragazze che pensavano di non riuscire e poi ci riescono. Perché poi se tu tieni un bambino, ti aiuta la mamma, ti aiuta l'amica. Cioè, quando uno entra, poi la gente ti aiuta. Cioè, la maturità è stare dentro la vita e avere, rispondere con la fede alla vita, no? Ma se io dico, vabbè, poveretta, non ce la fa, abortiamo, non solo è un peccato, ma quella ragazza sarà sempre infantile, cioè poi a 24 anni sarà ancora piccola, poi a 30 anni sarà ancora piccola, poi, cioè quando una donna è matura per diventare madre? In Occidente, per esempio, il grande problema è che la gente si sposa a 35 anni e poi a 3 anni per fare un figlio, perché se io mi sposo a 35 anni, poi a 30, già a 38 comincia a essere difficile, cioè ho pochissimo tempo. Cioè, l'idea della maturità, se io sposto tutto in avanti, poi abbiamo una che diventa suora a 55 anni, che va bene. Ripeto, nell'antichità si diventava a 70 anni, da vedove, da... Beh, secondo punto. Quindi il catecumenato ci ricorda l'importanza dell'essere adulti, dell'avere dei figli, del desiderio di battezzarsi per battezzare i propri figli, cioè dove insieme chi diventa adulto sceglie la fede, ma scegliendola lui la sceglie per la sua famiglia, la sceglie per trasmetterla ai bambini, no? Il secondo punto che io direi che ci ricorda il catecumenato per l'educazione è proprio il tema della fede. Cioè, cos'è il catecumenato? Il catecumenato è passare dal paganesimo al cristianesimo, abbandonare delle forme di fede che non sono quelle cristiane per diventare cristiani. E allora il catecumenato di che cosa si è sempre preoccupato? Di annunziare la fede. Cioè il catecumenato è stato sempre, lo è tuttora, l'annunzio della fede. Cioè io devo aiutare la persona sulle cose più grandi, più interessanti, più importanti della fede. Pensate a un musulmano che diventa cristiano, un ateo che diventa cristiano, un induista per chi sta nell'India, uno che viene dalle religioni tribali, no? Cioè lui deve capire che poi lo vediamo meglio, cosa deve rinnegare. Cioè deve dire dei no, chi diventa cristiano deve rinnegare delle cose che non sono cristiane. Io non posso essere cristiano e credere nelle streghe. Se io sono cristiano, io rinnego la magia. Questo non è scontato, lo sapete bene, no? Come dire, non stiamo parlando di cose, cioè... Ma insieme io divento cristiano perché capisco almeno il cuore del cristianesimo. Cioè io non so tutta la teologia, tutte le preghiere, tutta la carità, però almeno l'essenziale mi è chiaro. Il catecumenato è essenziale, cioè non va a perdere tempo sulle cose secondarie, perché deve preoccuparsi delle cose fondamentali. E allora qual è la prima cosa fondamentale? Secondo me la prima cosa fondamentale è esattamente capire, aiutare i giovani, aiutare i catecumeni a capire che potremmo dirla in due modi: senza Dio non si può vivere, prima grande affermazione, cioè Dio è necessario alla vita, perché se Dio non è necessario alla vita, ma che senso ha che io mi faccia suora? È necessario per me e per gli altri, cioè non solo per me, cioè io mi consacro missionaria perché io sento che i miei amici, gli immigrati, se non hanno Dio perdono la vita. Cioè, se volete, usiamo un'altra parola, la fede è questione di vita o di morte. La fede non è una questione secondaria, ma è questione di vita o di morte. La cosa si può dire nell'altro modo, ma è la stessa cosa. Di tutte le altre cose si potrebbe pure fare a meno, ma non di questa. Io potrei anche fare a meno ad avere una casa, potrei anche vivere in prigione, potrei anche non avere un lavoro, potrei anche non avere un permesso di soggiorno. Il che non vuol dire che è male un permesso di soggiorno, ma dinanzi alla fede questa cosa è così grande che in realtà si può essere uomini, essere donne, essere felici senza un permesso di soggiorno, perché Dio basta. È un po' forte quello che dico, ma è vero. Pensate, per fare un esempio, mi è venuta in mente questa immagine, pensate a cosa San Paolo pensa dell'ebraismo, no? Cioè, San Paolo, cosa vuol dire che San Paolo diventa cristiano? Vuol dire che da un lato San Paolo dice che senza Gesù non si può vivere, non basta, cioè Gesù è necessario, e a quel punto arriva a dire che tutto il resto, se non c'è Gesù, non è sufficiente, cioè essere circoncisi, avere la legge, avere i profeti, avere la scrittura, avere l'ebraismo, non è, cioè questa cosa non è necessaria e non è sufficiente. Cristo è essenziale, no? Poi ci torneremo, perché bisogna specificare che rapporto c'è fra carità e fede, no? Però mi interessa un po' intanto aprire il problema, no? Cioè, è la fede che ti fa suo, non solo la... Poi vedremo che la fede è carità, no? Ma io devo sapere profondamente, con convinzione, che Dio è necessario ed è bellissimo. È necessario non nel senso che è brutto, ma è necessario, come è necessaria l'antella, è necessario l'amico, non si può vivere senza un amico, non si può vivere senza Dio, non si può vivere senza la Nutella, molto di più con Dio, eh? Cioè, e questa, secondo me questo, per esempio, se avete una domanda vostra, no? Quando uno vede una novizia, uno potrebbe dire, ma crede veramente, ma come è maturata la sua fede? Perché crede? È veramente convinta della fede, cioè veramente ritiene che Dio è tutto, è il più grande, che gli immigrati hanno bisogno di Dio. Vi ho messo qui un brano di Papa Francesco da Evangelii Gaudium 265. Notate la forza di queste parole del Papa, no? A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Cioè, se io non ho chiaro, non solo con la testa ma col cuore, no? Che il Vangelo risponde all'esigenza delle persone, dell'immigrato per esempio, no? Io perdo l'entusiasmo, cioè, perché come faccio a essere entusiasta se io parlo di una cosa che è non necessaria? Guardate che questo oggi è un problema, il Papa lo ricorda, è un problema, cioè il problema è, se questo è il cristianesimo, il problema è che io lo devo impacchettare meglio, cioè per alcuni l'evangelizzazione è, questo è il cristianesimo, faccio un pacchetto con una carta nuova, piena di colori, piena di oro, piena di palline, cioè è un problema pubblicitario, però in realtà io nel cuore sono convinto che il cristianesimo non è una cosa necessaria. Non è una cosa bellissima. La vera novità non sta nel cambiare la carta, ma sta nella convinzione della grandezza di ciò che io... Cioè, questa cosa è grande. Vi ho messo sotto anche un brano di questo filosofo francese che si chiama Fabrice Ajage, grandissimo, sugli scritti trovate molti siti suoi. Lui appunto una volta fece, mi colpì questa cosa, poi ve lo leggete il testo, no? Lui prese un iPhone, adesso prenderemo un iPhone 6S come questo, il più, dice, lo vedete questo, nuovissimo? Fra 2 anni questo è un fossile. Cioè, la novità della moda nel giro di 2 anni è vecchia. Se voi prendete quel computer lì, quanti anni c'ha? Suretra?
5 anni.
5 anni, è vecchio. Cioè, c'è una novità che se noi inseguiamo come cristiani la novità del essere alla page, alla moda, in realtà noi ci condanniamo alla sconfitta. E lui fa l'esempio, io non ce l'ho con me, prende la croce e fa, perché questa croce fra 2000 anni sarà ancora nuova? Cioè, perché l'iPhone 6S diventa vecchio in 2 anni? E perché la croce fra 2000 anni aiuterà ancora i brasiliani dell'anno 4000? I filippini dell'anno 4000? Gli svizzeri dell'anno 4000? Cioè, fra 2000 anni ancora ci sarà gente che dirà il crocifisso è bello. Questa cosa è decisiva. Cioè, noi dobbiamo lavorare, secondo me, questa è la mia proposta che vi faccio per riflettere, parlarne fra di voi, è il catecumenato. Io perché divento cristiano? Perché mi faccio suora? Perché mi faccio prete? Perché mi sposo e battezzo i bambini? Perché sono convinto che il cristianesimo è assolutamente nuovo e necessario. È l'unica vera novità. Continua sempre il Papa. Il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l'azione dello Spirito, un'attesa, anche se inconscia, di conoscere la verità su Dio, sull'uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. Cioè, anche un ateo, un musulmano, un induista, in realtà lui attende Gesù Cristo. Per questo mi posso fare suora, perché io ti porto quello che tu attendi. Ma se io non ti porto niente, se tu c'hai già tutto, è che io perché mi faccio suora per fare, per prendere tempo? Perché non c'ho niente da fare? Scusate, ci sono cose più interessanti da fare, se e questa è la vita, no? E continua al numero 266 il Papa. Non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Qui poi spiegherò ancora meglio, eh? Cioè, non è la stessa cosa. Cosa dite?
Tentoni.
Ah, tentoni vuol dire tutto è buio, cammino cercando di, senza vedere dove sto andando, vedendo gli ostacoli, no? Come si dice?
Tacciando,
toccando, camminando. Esatto, io non vedo e quindi provo, no? Poi lo spiego meglio, eh? Cioè, secondo me, se una suora non è convinta che il cristianesimo è diverso dalle altre religioni, non può reggere la sua vocazione. Cioè, io non posso essere suora dicendo basta che tu hai una religione e va tutto bene. Dobbiamo capire, perché questo non vuol dire disprezzare gli altri, questo il problema è capire che il cristianesimo è diverso, è meglio, e che gli altri hanno bisogno non di una religione ma del cristianesimo. Ma nonostante questo, io ti rispetto e rispetto le cose che credi. Questo è il vero problema. Ma non si può risolvere il problema dicendo beh, ma tanto tutti credono. Ma allora che andiamo a stare con la gente se tanto qualsiasi cosa fanno va bene? Cioè, o io ho da donarti qualcosa, sono madre, ti do la vita, ma se tu la vita già ce l'hai, ma allora io non perdo tempo. E poi numero 85, questo è molto bello, una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. Cioè, se io penso che il cristianesimo sta morendo, io non posso rinnovare un istituto. Se io penso che la vita virginale non ha senso, io non posso proporre la vita. Cioè, o io sono convinto che quella cosa vince, è vera, è il futuro del mondo, ma se io sono convinto che è la vecchiaia del mondo, ma non ci credo manco io, perché dovrebbero crederci gli altri? C'è un prete romano, conoscete Don Fabio Rosini, avete mai sentito quello che fa i 10 comandamenti? No. Lui fa questo esempio, no? Sapete, c'è la box, il pugilato? Lui dice, a volte i preti sembrano quelli che stanno facendo a pugni, no? Hanno già preso tanti pugni addosso, stanno nell'angolo del ring, così, e aspettano il colpo del KO, cioè adesso arriverà l'ultimo che la fa finita con il battesimo, la cresima, la comunione, la fede, la vita religiosa, i preti. Lui dice, se i preti pensano questo, io non combatto neanche. Cioè, o noi scendiamo nel combattimento sicuri della vittoria, che il cristianesimo è la verità, il futuro, e ciò di cui il mondo è in guerra perché non c'è il cristianesimo. Il mondo ha bisogno, ma se no noi non cominciamo neanche. Secondo me questa cosa non è scontata nella vita delle vostre giovani. Ma ripeto, io direi non solo nella vita delle giovani, non è scontato nella vita a volte delle diocesi, dei vescovi, dei catechisti, dei preti. Cioè, non è, il problema è questo, cioè il catecumenato ci ricorda che io mi battezzo se sono convinto che il cristianesimo è la vittoria. Faticosa, con il martirio, con la sofferenza, ma è la vittoria. Non è la vecchiaia, la sconfitta, il passato, eccetera, no? E qui un punto che vi aiuta a capire meglio, secondo me un punto su cui è importante lavorare, è quello che la Chiesa ha sempre chiamato la carità spirituale. E quindi colleghiamo il tema fede e carità anche, no? Voi sapete che nella tradizione della vita morale, e il Papa lo ha ricordato nella bolla di indizione del Giubileo, ci sono 7 opere di misericordia corporale, in cui già una è stata aggiunta dalla Chiesa alle 6 di Matteo 25. In Matteo 25 non c'è seppellire i vivi e seppellire i morti. Invece la tradizione della Chiesa aggiunge un'opera di misericordia bellissima, che è seppellire i morti. Voi amate della gente se portate i loro morti alla sepoltura. Perché bisogna amare chi ha amato, chi ha donato la vita, no? Per esempio in Brasile una delle cose che mi ha colpito di più, mi ha fatto problema, ma non so, non vi saprei dire né come si... Per esempio mi ha colpito con che superficialità non si facevano i funerali, cioè sapete che sono tantissimi morti, pochi preti, cioè a Roma per esempio il funerale di una persona è veramente una cosa solenne, cioè muore una persona, tutta la gente viene, perché bisogna stare lì, bisogna pregare, parlare, avere l'eucaristia, cioè il funerale è veramente un luogo, così come il battesimo, no? La gente si raduna per i battesimi e per i funerali, no? Invece per esempio in Brasile viene portato perché non il prete c'ha da fare, non c'è la... e poi dopo si ricorda, si fa il funerale, cioè si ricordano senza il corpo tutte le persone che sono morte quella settimana, dicendo 20 nomi, 30 nomi. Questa cosa per me è un problema, perché? Perché non permette di testimoniare la misericordia per la persona morta, che invece è un grande elemento della tradizione biblica, seppellire i morti, cioè è un gesto di profonda. Ma queste 7, come che sia, poi la tradizione della Chiesa, che interpreta Gesù in maniera vera, come sapete aggiunge 7 opere di misericordia spirituale. Per esempio, dite voi, quali sono le opere di misericordia spirituale? Dare consiglio, diciamo in portoghese, nelle varie lingue. Consigliare? A consigliare? Chi? A consigliare i dubbiosi, come si dice? Dubitosi. Poi ancora? Insegnare, come si dice nelle vostre lingue? Ignorantes. Questo che lingua è?
Portoghese,
ignorante. Oppure pregare per i vivi e per i morti. Rosar per los vivos. Rezar. Che cosa vuol dire? Notate bene, cioè che io, se volete, io arrivo a dire questo, no? Che nella carità non si può separare il materiale dallo spirituale. In realtà queste 7 opere sono divise, ma voi vi accorgete che chi ama un ragazzo gli dà da mangiare e gli insegna il bene e la fede, e insieme lo corregge, lo consola, per esempio correggere i peccatori, no? Altra opera di misericordia, cioè come si dice correggere?
Corregir?
Los peccatoris, no? Cioè, in realtà io non posso, io do il cibo e ti correggo, do l'acqua e ti illumino, do il vestito e prego per i tuoi morti. Cioè, queste cose in realtà chi è credente non le riesce a separare. Però che cosa avviene? Che lo separano i non cristiani, cioè Non separa, nel senso, cosa dice un non cristiano a noi? E le nostre ragazze a volte sono imbevute di questo, no? Cioè, tu devi dare il cibo ma non trasmettere la fede. Tu devi dare l'acqua ma non preoccuparti se è ateo, se non è credente, se la moglie sta... Cioè, questa cosa non, tu non c'entri. Perché questa cosa invece non funziona? Perché non è vera, non è reale, non è evangelica. In realtà potremmo dire addirittura che la carità spirituale è più grande della carità materiale. Ma se volete, la cosa importante non è questo, è dire che non si possono separare. Facciamo degli esempi concreti, ne ho messi tre, no? Cioè, se noi accogliamo gli immigrati, ma a Colonia non abbiamo una proposta educativa, sapete quello che c'è a Colonia questi giorni, no? Cioè, ma secondo voi quello è accoglienza? Cioè, accoglienza vuol dire che io ti faccio venire, ma vuol dire anche che non appena succede questo, io ho una proposta politica, ho una proposta di polizia, ho una proposta educativa. Cioè, questa, se io ti accolgo, ma tu, come dire, rovini la vita tua e delle donne della Germania, creerai il conflitto, farai crescere la destra. Non aiuterà i maschi, cioè non aiuterà quei ragazzi del Nord Africa con le loro mogli. Cioè, io per accoglierti devo anche dirti: la donna tu non la tocchi, anche se va con la scolatura. Cioè, no, sapete che questa cosa che è successa a Colonia e succedeva a Piazza Tahrir in Egitto, cioè la tecnica di circondare le ragazze e cominciare a toccarle è la tecnica con cui hanno fermato le primavere arabe e le ragazze musulmane. Cioè, questa cosa non è l'Islam, ma è dentro l'Islam. Cioè, noi dobbiamo essere attenti a non identificare l'Islam come nemico, però neanche a essere scemi a dire l'Islam non c'entra. Cioè, questa cosa è dentro l'Islam, e le ragazze musulmane dicevano, per esempio, quelle, se volete, che facevano, volevano cambiare la società egiziana, dicevano: non chiedete a noi di vestirci diversamente, chiedete ai vostri padri e madri di educare in maniera diversa i vostri figli maschi. Cioè, non sono io che, se mi metto senza velo, che creo problemi sessuali, è tuo figlio che l'ha educato male, che è una donna che non c'ha il velo, la puoi toccare. Quindi il problema educativo fa parte dell'accoglienza del migrante, fa parte dell'annuncio del Vangelo. Cioè, io non posso separare lo spirituale dal materiale. Facciamo un secondo esempio, poi contestatemi se volete, io dico quello che penso io. Io per esempio ho seguito molte immigrate del Perù, dell'America Latina, no? Se una donna viene qui, guadagna dei soldi, fa studiare i figli, ma poi dopo non cambia il modo, cioè il marito poi la tradisce con un'altra, lei sta lontana 5 anni e poi dopo i figli si ubriacano, cioè in realtà lei ha guadagnato dei soldi ma ha rovinato la famiglia. Cioè, il problema, oggi abbiamo il problema del ricongiungimento familiare, no? Il problema dell'immigrazione non è il singolo, ma è la famiglia, ma è il popolo. Cioè, emigra un popolo, in che maniera l'Europa, per esempio, lo accoglie a entrare in una cultura dove c'è il rispetto della donna? Emigra una donna, che rapporto c'è fra questa donna e la sua famiglia? Emigra un uomo, no? Capite che una suora deve sentire che il Vangelo è necessario. Cioè, lei non è un'operatrice sociale, anzi, se volete, lei insegna agli operatori sociali che se loro non inseriscono lo spirituale nella loro azione sono dei pessimi operatori sociali. Cioè, lei ha un annunzio da dare ai suoi colleghi, non è da meno, ma è di più dei suoi colleghi. Facciamo l'esempio dei nostri ragazzi, se volete, dello stesso popolo, gli italiani, no? Cioè, se io ho dei ragazzi che, come dire, hanno soldi, hanno benessere, eccetera, ma poi dopo non si sposano, non fanno un bambino, non sono disonesti, si drogano, cioè, ma io, cioè, se non c'è il cuore che matura, tutto il resto si perde. Cioè, noi, Gesù ci ha insegnato che tutto parte dal cuore. Allora, dire che noi proponiamo Dio vuol dire noi sentiamo che una persona che porta nella sua vita Dio, questa cosa l'aiuta a vivere bene tutte le cose materiali che ha, per cui noi lotteremo con lui per le cose materiali. Cioè, non è che la materia non conta, noi saremo a favore della casa, del permesso, però sappiamo che questo non è sufficiente, non è neanche lo specifico, non è il motivo per cui noi siamo consacrati. Noi ci siamo consacrati per dire che se anche uno avesse un tumore e quindi sta male, non c'ha soldi, però ha la gioia e la vita eterna. Cioè, in realtà la presenza di Dio, perché noi non possiamo risolvere tutti i problemi concreti. Questa è un'altra cosa molto importante da chiarire. Cioè, la fede non è la risoluzione di tutti i problemi concreti. Perché i problemi concreti non si possono risolvere. Perché tanto muori comunque. Il problema è che speranza hai dinanzi alla morte. Cioè, c'è una questione ultima: che speranza hai dinanzi a un bambino che nasce? Che speranza hai se tuo marito ti tradisce? Cioè, non è che noi possiamo risolvere tutti i problemi. Noi possiamo dare dei segni. Per me è molto bello che il Papa sta ricordando l'importanza del segno, del gesto vero, reale, profondo, impegnativo. Ma il gesto, lui sa benissimo che non risolve i problemi di tutti. Ma il gesto è un segno che dice una fede più grande. E questo fra l'altro ci rasserena, perché voi vi troverete mille volte a non poter risolvere alcuni problemi. Cioè, alcuni problemi sono talmente più grandi di noi che noi non li possiamo risolvere. Questo va detto alle ragazze, alle entusiaste. Cioè, avere la coscienza che il ruolo della Chiesa non è risolvere i problemi. Anzi, la storia non sa risolvere i problemi. Volete fare qualche domanda, qualche cosa su questo? O... Sì, ottimo.
Non si possono separare la carità dal spirituale. Io faccio comunque molte volte l'esperienza che questa separazione esiste soprattutto nella Chiesa.
Cioè, che vuol dire?
Vuol dire che io delego da altri a fare la carità e io mi delego per la liturgia, parlando dei primi cristiani. Cioè, esiste una netta separazione in molti casi: adesso lavoro, sono professionale e adesso prego, e la fatica di...
E viceversa anche, d'accordissimo.
Sì, e questo lo...
Se volete, facciamo un esempio: uno dei drammi delle nostre parrocchie è che i catechisti, gli operatori della casa, non si parlano. E nei due sensi, cioè, come dire, un catechista dovrebbe avere fra i suoi compiti quello di educare i bambini alla carità materiale, a mettere da parte i soldi, a fare il digiuno, a regalare con il papà, e insieme l'operatore della casa dovrebbe incordire: guardate, i catechisti sono bravissimi, sono fondamentali, perché senza la fede non ho... Cioè, le due figure dovrebbero entrambe parlare dell'altra.
Questo non avviene.
Questo non avviene, lo sapete bene. Io, per esempio, quando parlo ai catechisti, gli dico: guardate che voi siete testimone di carità, perché voi amate i bambini. Loro, cioè, nessuno gli dice più che un catechista è una persona che sta vivendo la carità. Cioè, chi lo paga un catechista? Perché lo fa? Ma quel bambino diventa migliore, no? Ma il catechista, che è testimone di carità, perché deve portare tutti i bambini e i genitori anche verso la carità materiale. E viceversa, ripeto, vi faccio un esempio anche concreto, perché poi le cose sono molto più semplici, basta che uno non sia ideologico, no? Ricordo una volta che sono andato, voi sapete, le suore di Madre Teresa di Calcutta, quando c'è chiunque c'è alla mensa, loro dicono la preghiera cristiana. A lei sono andato da loro, stavano cominciando tutte queste persone che erano un po' puzzolenti, un po' sporche, eccetera, e la suora diceva: adesso leggi il Vangelo e di una preghiera. Li guardo, chiaramente qualcuno era musulmano, qualcuno era ortodosso. Sì, io comincio a fare questa cosa, uno comincia a parlare e un altro fa shh. Cioè, perché loro sentono la bellezza del cioè, una, ci arriveremo, no? La persona povera ha bisogno di Dio. È il ricco che non ha bisogno, sì, che pensa di non aver bisogno di Dio, ma la persona povera sa benissimo che senza Dio non si vive bene. E ha un grande rispetto se è un povero vero. Però capite quello che dice lei, non so se volete dare altre testimonianze. Noi spesso abbiamo una grande separazione. Cosa dite?
Dico che è vero che anche nelle case di formazione questo avviene, questa, non volontariamente, no?
Certo.
Ma praticamente questa separazione, cioè adesso facciamo questo, come dire, no? Non c'è la... Mentre faccio la carità mi ricordo Dio comunque... Sì, questo elemento qui, no, c'è questo vuoto di legame, di processualità, no? tra i due aspetti della vita del cristianesimo, anche questo probabilmente nelle nostre comunità formative, anche noi mettiamo a cassetti, no? Oggi è il giorno della parrocchia, oggi è il giorno delle pulizie, cioè ci vuole.
Che poi anche è necessario questo.
È necessario, non voglio dire questo, ma come principio, no? Che mentre sto facendo pulizie, veramente per, o mentre sto facendo carità, veramente per passi il principio che le due cose che sono disgiunte, non lo so, mi chiedo se questo.
Altre, anche non in italiano, anche nella lingua vostra, io provo a capire il portoghese o qualche riflessione in inglese. Polacco non capisco niente.
Spagnolo.
Niente per ora. E allora facciamo un altro passo ancora, perché se voi non parlate io vado avanti, questa è la vostra fregatura.
Io trovo un legame tra questa che ha detto, il legame come non separare lo spirituale dal materiale, come quello che abbiamo detto ieri, no, quello che abbiamo, che io ho sentito, che mi ha colpito, della formazione permanente e ordinaria, quello di imparare da gli avvenimenti della vita ci formano, ogni cosa mi sta formando. E avere questo sguardo aperto, questa formazione permanente e ordinaria che mi aiuta a non separare, le due cose non si possono essere separate.
È molto vero. Ne avete parlato ieri di questo?
Sì.
Chi ha parlato?
Cincin.
Uno dei tecnici, Cincin. Parlava più piano di me, lui. Si capiva meglio. Allora, provo a dire tre esempi diversi, perché questo discorso che è vero, ha dei punti poi dopo dove si ferma, come dicevi tu, no? E mi interessa aiutarvi a vedere dove si ferma. Il primo è questo, forse oggi è, potremmo dire per certi aspetti, il più delicato, il più presente, la differenza delle religioni, che non è solo un problema teologico, un problema anche spirituale, cioè le religioni sono diverse teologicamente. Se voi dite ad un musulmano, ad un ebreo, le religioni sono uguali, se è serio, vi ride dietro, lo sa benissimo che non è vero. Lui non farebbe mai battezzare suo figlio. Un ebreo non farebbe mai battezzare suo figlio, cioè lo sa benissimo che sia diverso, no? Ma a me non interessa semplicemente l'aspetto, se volete, teorico, teologico, ma interessa proprio l'aspetto, dato che siete formatici, esistenziale. Cioè in che senso una suora giovane deve essere convinta che il cristianesimo è la verità e quindi è diverso, è migliore, è più bello, è più grande. Non è la stessa cosa essere o non essere cristiani, ma questa cosa non diventa un motivo di intolleranza, anzi diventa un motivo di vicinanza. Perché sembra quasi nella mentalità che se io sono cristiano e sono convinto che sarebbe meglio che anche tu di un'altra religione diventassi cristiano, allora io sono intollerante e non ti accolgo. Questo è il meccanismo che c'è, se volete, nei giornali. Cioè, se io sono cristiano e porto e propongo il cristianesimo, non ti amo. È come una via apparentemente senza uscita, no? È chiaro che se così fosse, noi siamo destinati a estinguerci. Cioè, perché dobbiamo stare a perdere tempo se tanto essere atei è la stessa cosa? Se tanto essere musulmani è la stessa cosa? Cioè, ma... Però oggi, lo dicevo all'inizio, guardate che sono le cose più elementari che vanno chiarite. Io non so, provate a pensarci, ve lo pongo, se volete potete anche, potremmo fare così, lavorare un attimo fra di voi, io mi fermo un attimo e poi. Che cosa si fa, cioè come spiegate nelle varie case la differenza fra l'essere cristiani e l'essere di altre religioni? Vi va di fare un po' di lavoro di questo, 10 minuti? Stando con le vicine di banco, cioè vi mettete a 3 o a 4, cioè nelle vostre case si affronta perché è meglio, perché va proposto il cristianesimo rispetto a un musulmano, per esempio, cioè se ne parla, cosa si dice, cosa si dice di questo? Se uno sta in India, se ci sono gli induisti, se uno sta, cioè che cosa si fa? se volete stare in una setta o stare nella Chiesa Cattolica in Brasile, che è diverso, no? Cioè, se è molto diverso, ma cosa si fa per spiegare la differenza tra essere cattolici e lo stare dentro l'Igreja evangelica pentecostale?
Il tempio di Salomone.
Cosa?
Che ricco.
Ne parlate 10.000, quattro gruppi di quattro, vi mettete vicini e vi scambiate due parole su cosa si fa su questo tema nelle diverse province